dopo l'Inter?
No, stiamo crescendo adesso. Siamo primi in classifica, è una buona sensazione per noi. Però dobbiamo continuare e non mollare, perché l'anno scorso abbiamo, in queste partite abbiamo fatto delle sconfitte e quest'anno stiamo crescendo. Io sono veramente molto contento con la vittoria, però adesso dobbiamo guardare la partita contro Parma, perché questa partita non sarà una partita facile per noi.
Bentrovati amici nerazzurri a The Day After, l'appuntamento di FC Inter 1908 con il podcast che arriva alla seconda puntata. Il giorno dopo Inter Genoa, l'Inter supera gli uomini di Ballardini per 3-0, mantiene la corsa in campionato, il Milan tiene in passo superando la Roma all'Olimpico, tiene il passo anche l'Atalanta, cedono Lazio e Juventus. Ne parliamo anche oggi con Daniele Mali, direttore di FC Inter 1908.it. Ben trovato Daniele.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Ciao Daniele, allora abbiamo appena ascoltato le parole di Lukaku. Lukaku che a fine partita parla di gruppo, di volontà di vincere, di Inter in testa al campionato e il bene primario chiaramente la vittoria dei nerazzurri rispetto alle sue prestazioni. Ieri Romero ha sbloccato il risultato dopo pochissimi secondi con una percussione che in un certo qual modo ha ricordato un po' Adriano, solo che ha concluso di destro, palla incrociata e per imbattuto. L'Inter è primo in classifica e il Milan tiene il passo. Daniele?
Sì, la partita di ieri è stata il coronamento di un periodo molto positivo per l'Inter. La partita di ieri non è mai stata in discussione, neanche per un minuto, dal momento che Lukaku ha segnato al 32esimo secondo. Ma in assoluto è stata una delle partite più convincenti dell'Inter anche sotto il profilo del gioco. L'Inter ha giocato benissimo la partita di ieri, l'Inter ha dominato in lungo e in largo. È vero che il Genoa aveva delle defezioni perché mercoledì è impegnato nel derby della Lanterna contro la Sampdoria, ma il Genoa era in un momento di forma assolutamente positivo da quando Ballardini si è insediato sulla panchina rosso-blu. Il Genoa praticamente non ha steccato alcuna partita. Ieri la partita poteva finire tranquillamente in goleada, per cui è la conferma di un periodo molto positivo ed è la conferma del fatto che l'Inter ha trovato finalmente la quadra e ha trovato anche un 11 base, che è la cosa sulla quale è il tasso sul quale io batto da tempo, e cioè nel momento in cui Conte trova un 11 base, l'Inter aumenta a dismisura le chance di fare un filotto di vittorie, come poi è realmente accaduto. L'Inter ha trovato quest'11 base e praticamente c'è solamente un ruolo che verrà alternato, che è quello di mezzala sinistra, e se lo alterneranno, credo, Eriksen e Vidal a seconda dello stato di forma e dell'avversario di turno.
La notizia, quello che balza agli occhi della gara di ieri, è che Eriksen chiude 90 minuti, fa un'intera partita. L'Inter Antonio Conte sostituisce Brozovic, probabilmente anche in vista della gara di giovedì contro il Parma, e lascia in campo il danese inserendo Vidal, e al posto di Hakimi squalificato gioca Darmian. Come giudichi la prova di Darmian, e non ha fatto rimpiangere assolutamente l'esterno marocchino?
Sì, Darmian molto bene, si è dimostrato un perfetto dodicesimo uomo. Io ero molto scettico nel momento dell'arrivo di Darmian, invece devo dire la verità, Si è dimostrato molto utile. Ovviamente non è Hakimi, ma di Hakimi al mondo ce ne sono pochissimi di giocatori con le caratteristiche di Hakimi e con la capacità di spaccare una partita come fa Hakimi quando è in campo. Però Darmian si è dimostrato un elemento assolutamente utile. Io pensavo che la riserva di Hakimi sarebbe stata alla lunga D'Ambrosio, che invece quando è stato chiamato in causa, generalmente è stato chiamato in causa come uno dei tre centrali. Per quanto riguarda Eriksen, mi pare che siamo arrivati ad un momento di svolta nel rapporto tra Eriksen e Antonio Conte, perché un conto è passare da un Eriksen completamente fuori dal progetto ad un Eriksen impiegato a spizzichi e bocconi come riserva di lusso. Un conto è fare di Eriksen un elemento portante della squadra. Ecco, io credo che Conte sia passato a questo tipo di considerazione nei confronti di Eriksen, cioè Eriksen non è solamente una riserva di lusso, Eriksen è un elemento portante e importante di questa squadra, dà delle alternative tattiche di geometrie assolutamente fondamentali, e io credo che la vera svolta sia aver trovato il modo di far convivere Eriksen con Brozovic. L'Inter ha aumentato a dismisura la qualità del suo centrocampo facendo giocare assieme il danese e il croato.
Esatto, lo sottolineava anche ieri in telecronaca Lele Adani, diceva che molti si domandavano se avrebbero mai potuto giocare insieme due giocatori come Brozovic e Eriksen. Lui ha detto più volte, ha ribadito anche ieri in telecronaca, che i giocatori di qualità possono e devono giocare insieme, quindi è una cosa che lui va ripetendo da parecchio, da un po', lo ascoltiamo anche alla Bobo TV, lo riportiamo spesso, insomma, questo attaccamento al centrocampista che è arrivato dal Tottenham, che fondamentalmente era un crack del calcio internazionale, un calciatore di assolutamente di prima fascia, che purtroppo non riusciva a trovare troppi spazi. Hai parlato di colonne, in queste colonne ci sono Bastoni, ci sono Skriniar, ci sono Hakimi, ci sta tornando Perisic, c'è Lautaro, c'è Lukaku. Ascoltiamo un attimo Lukaku cosa dice appunto su questo blocco Inter nell'intervista finale al termine della partita rilasciata a Sky. Ascoltiamo un secondo e poi...
Sì, mia mentalità è sempre di migliorarci sempre, però non è io solo, penso che tantissimo giocatore ha fatto... Stanno crescendo Barella, Bastoni, Skriniar, De Vrij. Siamo tutti giovani, abbiamo tutti margini di progressione e questo noi lo sappiamo e ogni giorno lavoriamo in campo per stare meglio e per vincere queste partite. Questa è una buona sensazione per noi.
Ecco, abbiamo ascoltato Lukaku che parla appunto di margini di miglioramento per questi ragazzi. Insomma, l'Inter si ritrova con un blocco di giocatori, Bastoni, Barella, Skriniar, Lautaro, giovani che stanno dando tantissimo e che possono ancora dare tanto.
Io credo che ci sia finalmente un blocco di giocatori su cui l'Inter può costruire il presente di successo e sicuramente un futuro di successo. Quando Lukaku parla di margine di miglioramento, di fatto fa da eco a quelle che sono le considerazioni di Antonio Conte ormai da un anno a questa parte. Cioè ci sono giocatori dell'Inter che hanno un grandissimo talento ma che non sono ancora giocatori che hanno raggiunto l'apice delle proprie possibilità, e Antonio Conte inserisce anche Lukaku in questo gruppo. Lukaku non è lo stesso giocatore che ne dica Paolo Di Canio, Lukaku non è lo stesso giocatore del Manchester United, fa gli stessi gol che faceva al Manchester United, ma non è lo stesso giocatore, è un giocatore che fa un compito completamente diverso, lo fa in modo diverso, è molto più leader, gioca molto di più per i compagni e non per se stesso, ed è un giocatore che ha ancora margine di miglioramento, ma non solo Lukaku, dicevi giustamente Bastoni, Skriniar, Barella, Lautaro, Hakimi, questi sono tutti giocatori che possono fare addirittura meglio di quello che stanno facendo adesso, e già quello che stanno facendo adesso è sicuramente molto positivo.
Non ti sembra che, mi ricollego a quello che stavi dicendo su Di Canio, le sentenze su Lukaku, non ti sembra che ci sia un po' troppo accanimento nei confronti di questo attaccante? Nell'opinione parlo dell'opinione pubblica, nel non volerlo accostare, c'è sempre quasi non voler fare questo passo in più e non volerlo accostare ad un grande giocatore per presunti limiti tecnici che io non riesco a trovare, o per mancanza o per poca incisività in quelle che sono le gare che contano. Non ti sembra un po' esagerata come provocazione?
Io credo che nel caso di Di Canio ci sia la volontà di non smentire se stesso. Di Canio ha sempre portato avanti una sua teoria su Lukaku e spesso e volentieri gli opinionisti non hanno voglia di ammettere un errore. Io credo che parlare di Lukaku, paragonando il Lukaku di adesso al Lukaku che giocava in Premier League, sia un errore. Sia un errore perché Lukaku è un giocatore diverso da quello che giocava nel Manchester United, lo è diverso anche fisicamente rispetto al giocatore che giocava nel Manchester United, e fa un ruolo diverso, ha dei compiti diversi e ha anche una fiducia diversa in se stesso. Io credo che Lukaku abbia fatto il salto di qualità a 27 anni, è nel momento della piena maturazione, è nel momento della vera possibile esplosione, e quindi io credo che non ci sia niente di male nel dire che quando è arrivato Lukaku all'Inter c'erano delle perplessità in merito all'investimento che ha sostenuto l'Inter per portare via Lukaku dal Manchester United. Si pensava che Lukaku potesse essere la fotocopia di Icardi, cioè un giocatore che magari fa molti gol ma che non è molto uomo squadra, E chi la pensava in questo modo, io non ero tra questi, ma solo perché sono sempre stato un grande ammiratore di Lukaku fin dai tempi dell'Everton, io credo che chi la pensava in questo modo e aveva delle ragioni per pensarla in questo modo, dovrebbe semplicemente fare pubblica ammenda e dire che non è più così. Lukaku non è più quel giocatore e in questo momento è sicuramente nell'elite mondiale, ma non c'è niente di male nell'ammettere che un giocatore possa avere fatto uno step in più. Non vedo perché dover per forza dire che il Lukaku di 3 anni fa è identico al Lukaku di adesso. Non è così, ma questo è sotto gli occhi di tutti e credo che sia un'evidenza. È sbagliato insistere nel paragonare il Lukaku di Manchester a questo Lukaku.
Sono d'accordo. Accanto a Lukaku brilla e sta brillando, sta continuando a brillare un giocatore come Lautaro, giovane, in passato vicino, la scorsa stagione, vicino al Barcellona, non se ne fece nulla come la sua stessa ammissione. Lautaro sembra aver compiuto un passo enorme in avanti nelle ultime partite. Sembra essere tornato più cattivo, più concentrato, più incisivo. Si è lasciato magari alle spalle quegli errori che magari hanno indirizzato le sue prestazioni rendendole un po' altalenanti. E sembra proprio vivere di luce propria. Questo è merito anche di Lukaku, secondo te?
Io credo che il percorso di Lautaro Martinez sia un percorso simile a quello di Lukaku, nel senso che Lautaro Martinez è arrivato con delle caratteristiche e sta migliorando su altre caratteristiche che non aveva, ma lo ha detto lo stesso Lautaro Martinez, ha una capacità di lettura del gioco e di visione del gioco che assolutamente non aveva nel momento in cui è arrivato dal Racing di Avellaneda. E in questo momento Lautaro Martinez fa delle cose importanti anche quando non segna. Ieri Lautaro ha lanciato Lukaku nell'azione del primo gol, prendendo in contropiede la difesa del Genoa, non perdendo un tempo di gioco, ma lanciando Lukaku con un assist di prima, mettendolo già sulla corsa con lo sguardo rivolto verso la porta. Ecco, io credo che se Lautaro ha un campo, un settore in cui può ancora migliorare, è sicuramente nella freddezza sotto porta. Lautaro Martinez sbaglia ancora troppi gol e segna ancora poco rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Io credo che Lautaro Martinez abbia nel suo bagaglio la possibilità di segnare quanto Lukaku. In questo momento è ancora lontano da quei numeri e dal punto di vista della freddezza in area, ecco, io credo che quello sia il settore in cui Lautaro Martinez deve fare ancora un grosso salto di qualità.
Sì, esatto. Poi soprattutto sarebbe utile e interessante iniziare a rendere produttive tutte quelle che sono le azioni che l'Inter costruisce. C'è stata una fase ieri dove l'Inter comunque manteneva l'1-0, ha creato l'impossibile vanificando di tutto. Non so, sembrava quasi che Conte in panchina iniziasse un attimino ad infastidirsi perché erano troppe le giocate che non andavano in porto. Diciamo che manca ancora quella concretezza di squadra e quella cattiveria necessaria per far sì che i passivi nelle partite rispecchino quelle che sono le azioni prodotte. Però io qui volevo ricollegarmi un attimino invece nel post-intervista ad Antonio Conte, e è una dichiarazione che per me che non condivido proprio totalmente. L'ascoltiamo un attimo e poi ne parliamo insieme.
Il fatto della delusione, no? Della delusione di essere usciti in Champions, secondo me in maniera immeritata, ci abbia portato un attimo a fare anche un'introspezione, singolarmente, tutti quanti, e a capire che comunque bisognava alzare il livello, bisognava alzare il livello di tutti quanti noi, per cercare di essere più competitivi. È inevitabile che adesso fossimo in Champions, penso, ecco, che ce la potremmo giocare.
Eccoci tornati, quindi queste sono le parole di Conte nel post partita rilasciate a Sky. Lui parla di eliminazione immeritata in Champions League. Io qui non sono molto d'accordo.
Guarda, io credo che Conte intenda che l'Inter non meritava di uscire dalla Champions League, nel senso che meritava di vincere le due partite con lo Shakhtar che non ha vinto. E da questo punto di vista si può anche dar ragione ad Antonio Conte, nel senso che l'Inter ha pareggiato due partite contro lo Shakhtar in maniera assolutamente incredibile, creando 20-30 palle gol pazzesche, gol sbagliati a porta vuota, traverse, tap-in da un metro finiti fuori. Però, come giustamente dici tu, questi sono degli errori. Cioè, non è che l'Inter non ha battuto lo Shakhtar perché è successo qualcosa di imponderabile, è successo che l'Inter ha sbagliato una marea di gol. E quindi, come si critica Handanovic quando sbaglia una parata, o si criticano Skriniar, De Vrij e Bastoni quando sbagliano un intervento, l'Inter non ha battuto lo Shakhtar per degli errori dei suoi attaccanti, dei suoi centrocampisti, e quindi rientra nella categoria degli errori di squadra. E quindi dire che sei uscito immeritatamente dalla Champions è un modo di vedere le cose che si può anche comprendere. Ma come giustamente dicevi tu, l'Inter è uscita per demeriti suoi, cioè sbagliare gol. È vero che tu dici se li abbiamo sbagliati vuol dire che abbiamo creato, però li hai sbagliati. Quindi evidentemente c'è stato qualcosa che non è andato e l'Inter è uscita sicuramente per demeriti suoi in un girone che era ampiamente alla portata. L'Inter era nettamente superiore allo Shakhtar e superiore al Borussia Mönchengladbach, non nettamente, ma superiore al Borussia Mönchengladbach. Ma nettamente superiore allo Shakhtar. Il fatto di aver fatto 2 volte 0-0 contro una squadra che hai battuto 5-0 3 mesi prima, evidentemente ti dà delle colpe, delle responsabilità che ti devi prendere. Se le deve prendere Conte e se le devono prendere i giocatori. Hanno sbagliato una marea di gol e quando sbagli una marea di gol può succedere che tu esca dalla Champions.
Certo, poi io ci aggiungerei anche degli errori di valutazione, poi chiaramente sono tutti quanti buoni col senno di poi a parlare, a dire, beh, se ci fosse stato Eriksen al posto di Vidal in quel posto, se si fosse insistito meglio su Eriksen invece di farlo traslocare per tutte le zone del campo e battezzare una posizione e dare fiducia in maniera costante, perché ricordiamoci sempre che la partita interna al Meazza contro il Borussia, Vidal diede una grossa mano ai tedeschi per farla pareggiare, insomma, e grazie all'Inter poi nel finale è stata riacciuffata una partita che sembrava data per persa. Chiuderei con, visto che comunque in campionato ora ci aspetterà la gara di giovedì contro il Parma e poi si andrà lunedì contro l'Atalanta e lì si Vedremo realmente quelle che sono le intenzioni di questa Inter. Però chiuderei un attimino con il capitolo Suning. In Cina lo Jiangsu è stato sciolto praticamente. Arrivano solo notizie che non fanno esplodere di felicità i tifosi, ma realmente come stanno le cose, cosa sta succedendo e realmente un tifoso dell'Inter può preoccuparsi, deve cedere a quelle che sono i gridi di allarme che arrivano, che vediamo sui quotidiani giorno dopo giorno, oppure magari c'è volontà di voler, non dico destabilizzare, però magari forse è meglio stare un attimino più con i piedi per terra e ragionare su quelli che sono episodi reali e non congetture.
Io credo che si faccia un errore di base, e cioè fare di tutta l'erba un fascio e paragonare l'Inter al Jiangsu, paragonare la situazione che c'è in Italia alla situazione che c'è in Cina e soprattutto sparare sentenze e certezze su una situazione che si conosce in modo molto frammentario, perché ovviamente le notizie che arrivano dalla Cina sono delle notizie molto frammentarie e quindi ci si può fare un'idea, ma difficilmente si può arrivare a una sentenza senza appello. È chiaro che la notizia dello scioglimento del Jiangsu rientra in quel discorso fatto da Zhang Jindong riguardo alle attività irrilevanti. Il calcio in Cina è al momento un'attività irrilevante. Non lo era 3-4 anni fa, quando la Cina pagava fior fior di stipendi per portare giocatori stranieri nel campionato nazionale e finire sulle prime pagine dei giornali e delle emittenti TV, ha comprato a suon di milioni diritti TV dei principali campionati esteri, quindi il calcio non era irrilevante come ho letto in giro fin dall'inizio per il governo di Pechino. Lo è adesso, tanto è vero che il governo ha imposto alle società di non accostare il proprio nome ai club calcistici. Il Jiangsu non è il primo club che si sta per sciogliere, ma è uno dei club che si sta per sciogliere e sicuramente per Suning il calcio in Cina non è più un settore rilevante. Cosa sarà dell'Inter? Questo è ancora tutto da vedere. L'Inter è sempre stata utilizzata come ponte per l'Europa e come vetrina anche per i prodotti Suning. Quindi non è semplicemente un investimento calcistico. Ora, Suning, che ha una doppia spada di Damocle, cioè la crisi Covid che sicuramente non ha aiutato i conti dell'azienda e delle imposizioni governative. La prima tra tutte fu quella del salvataggio di Evergrande, per il quale Suning ha versato miliardi di dollari senza riaverli, quindi a fondo perduto. Sicuramente è in un momento, in una situazione poco florida e con un governo che sta spingendo per allentare gli investimenti sul calcio, sicuramente in patria. Per quanto riguarda l'estero, lo vedremo. Io credo che probabilmente si arriverà ad una dismissione, ad una cessione dell'Inter ad un fondo di investimento, perché mi pare che i soggetti interessati, poi al di là del nome del fondo, siano comunque fondi di investimento. Ma ecco, non accosterei ogni cosa successa in Cina o che sta per succedere in Cina al futuro dell'Inter. L'Inter non è il Jiangsu, e all'interno della galassia Suning l'importanza dell'Inter non è l'importanza del Jiangsu. Quindi sono discorsi diversi, e io credo che comunque entro i prossimi 2 mesi, massimo entro la fine della stagione, si arriverà ad una decisione definitiva, che io credo sarà la cessione del club.
Esatto, sempre bene tenere separate i due argomenti, comunque le due realtà. Bene Daniele, allora siamo arrivati al termine di The Day After. Il prossimo appuntamento è per venerdì, il giorno dopo Parma-Inter. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi. Ciao Daniele.
Un saluto a tutti e forza Inter a tutti.
Ciao.